Sono tradizioni che però il nostro narratore nel VI secolo, periodo dell'esilio, rimette insieme e riformula per i suoi destinatari. Come noi abbiamo delle storie, come dire, popolari, no? Quando cerchiamo di spiegarle ai nostri contemporanei dobbiamo cambiare qualche elemento perché siano comprensibili. Dobbiamo cercare di attualizzarle secondo i criteri letterari, ermeneutici del tempo. Anche il nostro autore ha fatto questo. Ha preso delle tradizioni, le ha messe insieme, ha cercato di sistemarle. Questa è la cosa importante. Ha cercato di strutturarle. Anche il diluvio, come dicevo, che affrontiamo subito, sono due racconti che lui, la sua scuola, non un solo autore, una tradizione scolastica e di saggi, di sapienti, che prendono in carico, dicono queste sono tradizioni importanti, che la gente sa, perciò bisogna mantenerle vitali, vive, ma bisogna anche strutturarle, in modo tale che non siano raccontini, ma che siano racconti carichi di vita. Non so se mi sono spiegato, signor Viaggio.
Sì, sì, sì.
Più o meno, prego.
Una domanda.
Sì.
Sempre pensando al discorso delle genealogie, perché alla fine del capitolo 4 c'è una genealogia e adesso un'altra dove compaiono nomi molto simili che però evidentemente sono di personaggi assolutamente diversi?
Due risposte, sì, che poi lei sceglie quella che le piace di più, ma sono le risposte che danno gli esegeti.
Sì.
Una è a livello diacronico. Sono due modalità di raccontare la storia che sono state affiancate, vede, non sono state eliminate una o l'altra, sono state messe insieme. A livello invece sincronico, cioè di lettura, ci sta presentando come non c'è una sola storia di vita, cioè non c'è una generazione anagrafica di vita, ma c'è un insieme di personaggi che si susseguono nella storia e cercano di camminare.
Quindi l'Enoch di Caino è diverso dall'Enoch.
Sì, potrebbe anche essere uguale, però delle tradizioni si sono diversificate nel tempo e il nostro autore non sopprime nessuna delle due, ma le mette in consecuzione. Questo credo che sia una delle cose che dà molta affidabilità alla nostra Bibbia, Cioè dice un autore che non ha voluto distruggere molte cose, anzi ha cercato di conservare, anche mostrando tutte le contraddizioni che stiamo evidenziando. In una lettura attenta si notano le contraddizioni, ma dobbiamo cercare di capire qual era il suo obiettivo, qual era il suo scopo. Noè, Lamech, siamo al versetto 30, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni, e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. 777. Tutti i numeri sono molto simbolici, ma in questo non ci fermiamo, eh. Tutte le età, se ci dovessimo mettere a controllarle, sono notevolmente simboliche. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yafet. Di nessuno si era detto tre nomi, tre figli col nome, solo di Noè si dice tre nomi. Anche questo noi lo notiamo nella lettura continua. Non abbiamo contato, ma vi dico, ve lo dicevo prima, ve lo ripeto, non a caso, così rispondo, io non mi ricordo mai il suo nome.
Giovanna,
signora Giovanna, ci sono 10 nomi, ci sono 10 generazioni. Ancora una volta questo 10 che ricorre. Come 10 erano state le parole di Genesi 1, 10 saranno le parole del Decalogo, 10 sono i nomi che portano da Adamo fino a Noè. 10 sono gli step di vita, abbiamo visto negli anni notevolmente lunghi, ma con almeno un figlio nominato, che portano dalla creazione alla non creazione, alla distruzione. Un autore inglese, un esegeta inglese, Blenkinsop, ha scritto nel 2010-2011 un volume di presentazione di questi capitoli 1-11 e li ha intitolati così: creazione, non creazione, ricreazione, con il doppio valore di ricreazione, creazione, non creazione, ricreazione. E forse i nostri capitoli vanno pensati in questo modo, eh? È molto utile pensarli così. C'è una creazione che continua fino a Genesi 5, adesso ci sarà una non creazione, cioè questa distruzione, ma ci sarà anche una ricreazione. quando la nostra famosa arca si fermerà. Entriamo nell'arca. Piove da molto o da poco ad Alghero? Non sta piovendo, quindi possiamo leggere questi testi, non ci mettono.
Abbiamo avuto tanti diluvi.
Andiamo, Genesi 6. Questo, prima di entrare nel diluvio, dimenticavo, questo è uno dei testi più difficili e problematici. Credo che per chi forse, non tutti credo l'abbiamo letto questo testo, ma è un testo che probabilmente io leggerò continuativamente. Credo che vedrò delle sopracciglia muoversi un po', come dire, ma che sta leggendo questo? Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro altri figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Probabilmente parla dei giganti di Montebrano, di Cabras. Sarà questo? Potremmo dirlo al professor Zucca, Raimondo Zucca, il quale ormai scopre. Allora, dicevo, oltre le battute, ma con questi testi bisogna un po' entrare in questo criterio e ambito. Allora, prima cosa, come vedete, questo ha veramente il genere mitico, questo è evidente. Parla di giganti che c'erano prima, c'erano dopo, di questi figli di Dio che si sposano con le figlie degli uomini perché le trovano belle, e poi gli eroi dell'antichità. Prima cosa che bisogna dire: in tutti i testi mitici del Vicino Oriente c'è una storia identica, cioè i figli degli dei, le generazioni degli dei hanno visto, hanno visto anche il nostro Gilgamesh, che sarà il nostro amico, è figlio di un dio e di una donna normale, o di una dea, un uomo normale, non mi ricordo, ma comunque un semidio. Questi semidei erano presenti in tutte le leggende antiche, in tutte le letterature ci sono questi uomini che sono stati gli eroi. Prima cosa. Seconda precisazione: cosa si intende con figli di Dio? Perché questo credo sia una delle domande che uno si pone. Cosa vuol dire figli di Dio? Siamo tutti figli di Dio. Questa è l'idea. Lei ha azzeccato in pieno. I figli di Dio nella letteratura sono coloro, sono i Bene Elohim in ebraico, e la parola figlio viene utilizzata come categoria anche di mestiere. Per esempio, uno che fa il tirocinio dal ciabattino, dal fabbro, dall'orefice, viene chiamato figlio d'orefice. Cioè, colui che viene scelto da un dato personaggio, nell'ebraico, viene, oppure i figli dei profeti, per esempio, questo l'abbiamo trovato, si trova per esempio in Due Re, c'erano i figli dei profeti. Chi sono? Sono coloro che si apprestano ad imparare la vita profetica. I discepoli, grazie, esatto, proprio dei discepoli. Che allora, che cosa significa figli di Dio? Sono coloro che Dio ha scelto in modo più vicino, sono in altre parole la discendenza di Adamo rispetto agli altri. Ecco perché dicevo prima nella risposta al signor Biagio: sono storici o no? Vedete, già presuppone che a fianco ci siano altre persone. L'abbiamo già visto l'altra volta con Caino, ricordate? Caino che dice: spero che nessuno nel girare mi ammazzi. Ma chi ti può ammazzare se non c'è nessuno? Ma si presuppone già, cioè non sta parlando della storia, sta parlando dell'umanità. C'è però una discendenza che è stata scelta da questo Dio, che stiamo conoscendo, rispetto a tutti gli altri. Questa è l'idea della scelta, dell'elezione, che c'è in tutti i popoli, e c'è stata, come sappiamo, anche in Israele.
Ma questo vale per Gesù quando diciamo figlio di Dio.
mi aspettavo che Totino dovesse mettere la pomata. Non mi aspettavo subito, mi aspettavo che mi facessi finire.
Mi ha approfittato per l'Italia.
Hai fatto bene, bravo, no, hai fatto benissimo. Allora, questo Totino è sempre molto pungente, ma fa bene, perché è questo che serve anche per farci riflettere. Questi però sono veramente delle problematiche, cioè noi sappiamo per fede che è figlio di Dio in modo diretto, e questa è la fede cattolica. Nel testo bisogna cercare di capire dove si parla di figlio di Dio e soprattutto qual è il modo che lui ha di dirsi figlio di Dio. C'è una cosa sola che posso dire, ma che vale quanto vale, perché come mai lui non lo chiama padre Abuna, ma lo chiama Abba? In questo modo che è da papà.
È
novità, questa è effettivamente una novità, perché era tipico per la letteratura giudaica, il vostro vescovo è un maestro in questo, per la letteratura giudaica chiamare Dio come padre, ma non solo, Isaia lo abbiamo visto tante volte che lo chiama padre, ma non lo chiama papà. Questa intimità sembra trasparire proprio un'intimità di figliolanza piena, di figliolanza vera. Sulla modalità, questo è un problema a cui potrebbe rispondere più Don Monsignor Giglio, che è un teologo dogmatico, e quindi io non sono molto bravo.
Credo che anche i termini siano diversi, perché per esempio Bartimeo, figlio di Timeo, è Bar.
Però è aramaico.
È aramaico. Il figlio di Dio è in greco uion, uios.
Sì.
Quindi non lo so se...
ha ragione, l'unica cosa è che noi abbiamo i Vangeli solo in greco,
in greco. E
la modalità di traduzione è stata quella più classica, cioè dell'uios, mentre alcuni termini, per esempio i patronimici, venivano sempre richiamati in ebraico, quindi bar eccetera. Questa è una pista. Cioè, il mio professore, quando facevo il primo anno di ebraico, ogni volta che qualcuno faceva una domanda interessante, come spesso fate voi, faceva: ecco, questa è la tua pista di dottorato quando sarai. Ogni volta, pur di non rispondere, diceva: bravo, vai avanti, questo è il dottorato, puoi fare. Però io questo non l'ho imparato. Prego, Giovanni.
Ma ci potrebbe essere qui, riguardo sempre il discorso figli di Dio e figli degli uomini, un sottile riferimento al popolo eletto?
Sì, certo. Assolutamente.
Rispetto agli altri.
Sì, assolutamente. Questi Bene Elohim sembrano proprio la categoria dei figli di Adamo, cioè di questa discendenza privilegiata che ha avuto, appunto, rispetto a tutti gli altri, l'idea. In questo, e ne approfitto di ciò che diceva Giovanni, questo sarà molto forte, visto che abbiamo pensato che questi testi, e sappiamo che questi testi sono esilici, sarà molto forte, vi chiedo di ricordarmelo se mi dovessi dimenticare, quando parleremo dei libri di Esdra e Neemia, i quali sono contrari ai matrimoni con forestiere, con straniere. Le donne straniere devono essere mandate via. Addirittura, periodo post-esili, quante donne straniere ci sono che hanno sposato? Molte, ecco. Ma lei non è sposata, madre, quindi sarebbe accettato. No, è vero, ha ragione, è sposata con lo straniero per eccellenza, il quale no. Però guardate, questo è molto forte, perché tu hai sposato uno straniero, ma per gli uomini Esdra e Neemia erano molto maschilisti, quindi se la prendevano con le donne straniere, non con gli uomini. Ma qual è il principio? Il principio era, se volete anche un principio positivo, ma bisogna dirlo in questo ambito, il principio positivo era questo: dobbiamo ricostruire Israele anche a livello identitario, anche a livello razziale, cioè dobbiamo fare una razza pura, quindi era necessario avere questo. L'unica cosa è che le modalità di divorzio non erano proprio le migliori, perché Esdra a un certo punto va in giro per Gerusalemme a prendere per i capelli e per la barba, quindi a me mi avrebbe preso, per i capelli e per la barba coloro che erano sposati con donne straniere, e li picchiava fino a convincerli di lasciarle, come dire, un po' un convincimento non proprio tra i più spirituali possibili, però questa era l'idea.
Comunque qui i figli di Dio con gli angeli
Ah, sì, sì, questa è sempre l'idea. Ha ragione.
Qua.
Ha ragione. È vero, parla di angeli perché lì parla di loro come dei messaggeri, cioè come degli inviati che vengono, perché vi ricordo sempre che c'è questa mentalità nel Vicino Oriente antico della corte di Dio. Cioè Dio ha una corte di angeli, lo avevamo già citato anche quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine, che questo facciamo sembrava rivolto alla sua corte. Perciò qua è molto difficile la traduzione, ecco perché si trovano, come dice lei, molte traduzioni.
Sono i membri del consiglio della corona di Dio,
bene,
cioè gli angeli,
bene.
E questa è la base.
Sì, sì. Perché lui è molto storico,
sì.
Lui conosce molto i testi e ha assimilato, ecco perché all'inizio, prima di leggere, vi ho detto questi sono testi che hanno proprio bisogno di più interpretazioni, non sono testi singoli che una sola interpretazione vale, hanno proprio diverse modalità di comprendere questo testo. L'ultima cosa che volevo dire su questo testo, questi eroi, abbiamo nella Bibbia, abbiamo tanti eroi, per esempio i giudici sono degli eroi che vengono richiamati, ma questa idea di avere i grandi, anche in sardo abbiamo Zosmannos, no? Anche per i poeti estemporanei, no? Sol poeta Almannos, e si riferisce sempre a loro, quelli sono stati prima, sì, che c'erano dei grandi uomini, adesso se pensate anche tutto, diciamo che per la politica, prima c'erano degli statisti, adesso sempre ciò che è stato prima è sempre stato migliore, si guarda sempre con occhi un po' nostalgici rispetto adesso. Probabilmente questi eroi, e questo testo è stato messo proprio qui, sono quelle 10 generazioni che abbiamo appena letto, cioè questi grandi uomini che hanno portato il mondo dalla creazione al diluvio. Quindi questi eroi, continuiamo con l'idea di Giovanni, sono appunto tra questi eletti, questi Bene Elohim, che hanno sposato le figlie di altri popoli, perciò questi altri popoli non si escludono, che hanno sposato figlie di altri popoli, ma da loro sono nati questi grandi uomini. Ecco perché probabilmente di Caino, adesso capiamo forse un po' meglio, non c'era stato detto da dove aveva preso la moglie. Caino si sposò, generò un figlio. Se non c'era nessuno, no? Che non c'era nessuno è una di quelle precisazioni che non fanno parte del testo, che ti stai inventando tu. Perché lui non ti ha detto che non c'era nessuno. Lui ti ha detto, ci ha mostrato la modalità, cioè ogni creatura dipende da Dio. E ce l'ha dovuto dire in qualche modo. Non poteva fare un trattato, perché non era tipico della letteratura sapienziale fare trattati. La modalità del mito è un racconto semplice che dice cose complesse. Siamo ancora in tempo? Sì, benissimo. Il Signore, entriamo nel diluvio. Abbiamo ancora qualche minuto. Siete più stanchi degli altri giorni?
No.
Mi sto stancando?
No.
Molto bene, tutti frizzanti. Ok. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Vi ricorda qualcosa? Lo rileggo, attenzione. Il Signore vide che la malvagità, traduco in altro modo, che il male degli uomini era grande sulla terra. Cosa vi ricorda? Esatto, grazie Signore Giovanni. Vide che era buono tutto ciò che aveva fatto, ricordate, ogni cosa che vedeva era buona nella creazione. Adesso invece vide che il male è grande tra gli uomini. Siamo nel capovolgimento. Abbiamo proprio capovolto. Siamo in quella che Blenkinsop chiama non creazione. Stiamo iniziando in questa distruzione, la discesa. Esatto. Infatti Don Claudio Doglio, di cui vi ho parlato tante volte, lui dice, questo è uno, tutto Genesi 11 si può Genesi 1:11 si può paragonare a una grande scala a libro. Scala a libro, prima si sale, una volta che si arriva all'apice si scende. Siamo già in questa fase di discesa, cioè nella fase in cui l'uomo sta praticamente, è ormai avvolto dal male, ma l'abbiamo già visto l'altra volta, ricordate, avevamo intitolato il nostro incontro dell'altra volta Il male dilaga, da Caino, Lamech, ricordate la frase di Lamech? Caino è stato vendicato 7 volte, io 77, ucciderò un uomo per una scalfittura, massacrerò un bambino per un livido, per gente pacifica. E che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male sempre. Frase non molto ottimistica, mi pare. Sta proprio continuo. E il Signore si pentì. Attenzione. Brava Isabella. Si pentì di cosa? Di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Continuiamo a leggere. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Parole forti. Ma noi non ci fermiamo qua. Leggiamo il versetto successivo. Ma Noè trovò grazia ai occhi del Signore. Abbiamo una frase messa in bocca a Dio dal narratore, che è appunto senza speranza. Sembra, successivamente invece, sembra senza speranza, ormai tutto verrà distrutto, addirittura Dio si è pentito di aver fatto. Ieri ti ho fatto una domanda molto interessante che ripropongo a voi: ma Dio si può pentire allora? Qual è l'idea del pentimento? L'idea del pentire è avere la capacità di tornare indietro, cioè di fare un progetto e poterlo tornare indietro. Vedremo come questo pentimento sarà completamente fatto così, perché il fatto che Noè viene salvato con un allargamento è proprio la negazione di questo pentimento, eh? Attenzione a questo, cioè la creazione non verrà distrutta, questo lo anticipo per capire questo, non verrà distrutta. La frase è molto cruenta, perché noi che leggiamo abbiamo la reazione che avete avuto voi, cioè come dire, quasi non è possibile. E invece immediatamente il pentimento fa paura, sì, ha ragione Isabella. Ma è questo, il nostro autore è così bravo, è veramente bravo, che vuole dire: guarda che questo sentimento fino a questo punto non è solo quella generazione, questo sempre continua. Lo dico con Gesù, ricordate quando Gesù richiama Noè, dice: ai tempi di Noè alcuni mangiavano, bevevano e peccavano, ma Noè, ascoltata la voce di Dio, si pentì. Dice una cosa del genere, forse non dice si pentì, dice qualcosa del genere, a memoria non riesco mai. Ma Noè ascoltò, ecco, forse dice ascoltò la voce di Dio. Vedete, Gesù stesso fa l'esegesi di questo brano, attualizza questo brano per il suo tempo. Sta dicendo: guardate che ciò che è successo in quel tempo, messo, spostato in un'idea che non è un tempo cronologico e che non riusciamo a quantificare, può succedere oggi. Dipende, ecco perché la prima frase: vide che la malvagità era grande sulla terra e che ogni intento umano era incline al male.
E ci siamo.
Ma ci siamo sempre stati. Ci siamo sempre. Il desiderio è questo. Tu da che parte ti metterai? Questo lo dico un po' spiritualmente, ma da che parte ci mettiamo noi? Cioè, visto che noi abbiamo la fortuna, mi permetto, la sfortuna di leggere questi testi e di cercare di capirli, perché quando uno cerca di capire dei testi, e soprattutto parola di Dio, non è più come prima, Quando uno viene alla scuola della parola, ascolta la lezione, partecipa all'Eucaristia, non può essere come prima. E se è come prima, il problema sta qui. Quella parola non è entrata. Oggi purtroppo voi avete avuto la cattiva iniziativa di venire qua.
No.
E il fatto che sia cattiva lo dico perché oggi siamo noi che siamo chiamati a capire qual è questo male che continua e noi dove ci mettiamo. Se noi vogliamo fare come Noè o se non vogliamo fare. Non è il giudizio pendente di Savonarola, eh. Attenzione, eh. Però certo, noi da credenti, questo ce lo siamo condivisi dal primo momento, noi da credenti siamo chiamati a essere responsabili davanti a questa parola. Perciò sta parlando di noi, noi cerchiamo di capire il testo, ma non stiamo solo facendo storia antica. Stiamo cercando di capire questo testo, che cosa dice a noi oggi anche. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la discendenza di Noè. Adesso inizierà la storia di Noè, sempre con la solita formula, avete visto? Questa è la discendenza, l'avevamo visto prima, questo è il libro della discendenza di Adamo, adesso al capitolo sesto sta iniziando la storia con la solita formula. Questa è la Toledot, Vele, Toledot, Noach, queste sono le discendenze di Noè. Noè era uomo giusto ed integro, fotografia, anagrafe di Noè, era giusto ed integro tra i suoi contemporanei e... come Enoch. Ancora una volta si dice di questo personaggio che cammina con Dio, sta a fianco a lui, e chi cammina con, probabilmente tutti ci ricordiamo l'episodio di Emmaus, vero? Camminare con significa accompagnare, significa cercare di capire, camminare con. Ricordate probabilmente il primo salmo, l'apertura dei salmi, chi cammina con gli empi non è giusto, beato colui invece che fa, cammina con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Yafet, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dico una cosa, la parola violenza in ebraico è una parola che conosciamo benissimo, senza grandi allusioni, però bisogna dirlo. Così d'ora in poi, quando ascoltate il telegiornale, vi verrà in mente Noè, cioè Hamas, che forse abbiamo sentito qualche volta, però la frangia violenta dei palestinesi, no. Perché violenza si dice Hamas. E qua è tutto pieno di Hamas, una violenza senza senso. L'idea è questa: non è solo l'essere cattivi, uccidere qualcuno, ma è la violenza di distruzione, è la violenza che ammazza tutti senza guardare in faccia a nessuno. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, non più buona, come si diceva in Genesi 1. Lo sta ribadendo, vedete, la modalità è proprio uguale del nostro narratore. Perché era corrotta? Perché era cattiva la terra? No. Perché avevano buttato concime? No, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Qua ci ha dato in pochi versetti due indicazioni. La prima era l'intento, che sembrava una cosa, il cuore cattivo, quindi una cosa interna, quasi intima, spirituale. Qua adesso sta parlando di condotta, cioè di azione. Questi due criteri non sono separati per l'uomo biblico, per l'antropologia biblica, sono uniti. L'uomo non è come per Platone diviso in anima e corpo, in questa vi ricorderete probabilmente il mito della biga, dove due cavalli, uno tira a destra, uno tira a sinistra, bisogna tenerli insieme. No, l'uomo biblico è uno, la sua condotta e il suo intimo viaggiano insieme. La condotta serve per vedere cosa nell'intimo, e l'intimo determina la condotta. Ecco perché si dice dell'uomo uno, non dell'uomo separato. E qua, siccome questo è un sapiente, chi scrive, chi ci sta trasmettendo, ci sta dicendo: attento tu, qual è la tua modalità di vita? Qual è il tuo intento? Come faccio a capire che cosa ho dentro? Io vorrei sempre il bene, ma non so come fare. Guarda la tua condotta. Ma io la condotta non riesco, benissimo, forma il tuo intimo. Vedete come le due cose si tengono insieme. Domanda?
Sì, prego. Se volesse mettere in evidenza che esisteva già un'etica naturale dell'uomo, evidentemente non è nato senza principi.
Assolutamente, ma noi capiamo anche che questa etica è stata anche dettata da Dio, perché ci ha detto volontariamente che c'è Hamas. Ci ha detto che c'è la violenza, e la violenza, come abbiamo visto nei primi capitoli, era ciò che Dio aveva, per cui aveva messo il limite, ricordate, anche tra animali, Dio stesso tra Caino e Abele, ecco perché Caino e Abele si trova prima, gli aveva già detto: attenzione, quell'animale accovacciato alla tua porta, non farlo alzare, dipende da te tenerlo accovacciato. Ecco, c'è anche questa legge morale, non è solo naturale nel senso istintiva, ma è proprio dettata da questa parola di Dio, da queste parole che Dio ha detto fino adesso in quattro capitoli. Quante parole ha detto? Ha sempre cercato di dire parole che potessero mettere un limite a questa violenza, ma ormai questa violenza ha dilagato, ha inondato. Bene, pausa. Vi chiedo solo che facciamo una pausa un po' più breve, perché il diluvio ci aspetta, e soprattutto giubbottini quelli da marinare. Franco,
offre...
va bene, pausa.